In altre parole.
E siamo all'ultimo appuntamento con la settimana di In altre parole con Christian Scapozza, che oggi per l'occasione è proprio venuto di persona nel nostro studio. La mattina di solito noi abbiamo per lo più ospiti al telefono, perché vista l'ora mattutina è più difficile averli in presenza. Invece ringrazio Christian Scapozza di essere passato. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Dunque, per coronare la settimana siamo arrivati al punto cruciale. In fondo ci stavamo girando intorno, abbiamo parlato di lettura del territorio, di come bisogna saper conoscere anche dal punto di vista morfologico, geomorfologico il proprio paese, e l'argomento del clima, l'argomento del cambiamento climatico è in fondo quello che porta anche ai riflettori della cronaca la geografia, e quindi oggi ci siamo arrivati, di questo tocca parlare.
Sì, è come se lasciamo la superficie del pianeta per inoltrarci in parte nell'atmosfera, ma l'idea è quella di leggere gli impatti che ha questo riscaldamento atmosferico, con anche le modifiche a livello non solo di temperatura, ma di precipitazioni, su quello che è il territorio della Svizzera italiana. Quindi declinare questo fenomeno globale, che a seconda delle regioni del pianeta presenta delle differenze, quindi in media il pianeta si riscalda della metà rispetto a quanto abbiamo misurato in Svizzera, dove c'è appunto un effetto dovuto al fatto di trovarci in un contesto azonale. Quindi quando si parla di azonale non è tanto la latitudine che conta, ma il fatto di avere una catena di montagna, e questi ambienti azonali sul pianeta Terra si stanno riscaldando circa del doppio rispetto al resto del pianeta.
Del doppio rispetto al resto del pianeta, questi ambienti azonali, diceva.
Sì.
E quindi è un problema sentito in tutto il pianeta, ma in particolar modo sentito da noi, dove è sentito nei paesi occidentali, dove si comincia a discutere in maniera, si discute da anni, ma si comincia a discutere in maniera quasi urgente, perché in effetti c'è un'urgenza da questo punto di vista. Il problema climatico non è più nelle mani degli scienziati, dei geografi, ma diventa anche una questione politica, diventa una questione socioculturale. Anche da noi ci sarà una prossima votazione sul clima, quindi diventa una questione in cui anzi ci si rivolge ai geografi come Christian Scapozza, in cerca di consulenze per capire meglio dal punto di vista scientifico che cosa stia succedendo.
Sì, esatto, bisogna vederla un po' come una catena a livello scientifico, quindi c'è una documentazione fatta dai precursori, se pensiamo ai meteorologi, climatologi, che già nella seconda metà dell'Ottocento sostanzialmente volevano documentare un contesto molto diverso da quello di oggi, quello della fine della piccola era glaciale, quindi osservando i ghiacciai. I ghiacciai sono stati la porta d'entrata allo studio del clima. Prima si è dovuto capire i ghiacciai, come funzionavano, fare il legame con un'estensione glaciale più grande nel passato, ciò che ha portato a scoprire le glaciazioni, qualcosa che per noi magari è scontato, ma è un concetto che nasce solo negli anni 30-40 dell'Ottocento, per arrivare poi a scardinare addirittura questa visione, oserei dire biblica, di un clima immutabile fin dalla creazione del mondo, documentando questi cambiamenti del clima tramite i ghiacciai, tramite i fossili che ci raccontano di ambienti diversi del passato, e poi entrando nell'osservazione diretta. In Svizzera abbiamo tra le serie più lunghe al mondo, abbiamo un rilevamento sistematico di temperature e precipitazioni fin dal 1864, e queste misure ci dicono che abbiamo un aumento di temperatura di 2 gradi negli ultimi 150 anni, in confronto, come l'ho detto prima, a 1 grado a livello globale. Quindi queste sono le osservazioni. Quello che poi la scienza può fare sono le proiezioni, le cosiddetti scenari climatici, che non sono più solo delle proiezioni basate sulla serie di dati precedenti, perché dobbiamo tener conto di un fattore in più. Questo fattore sono le emissioni a effetto serra da parte dell'uomo, e quindi questi scenari praticamente traducono degli scenari di emissione in scenari di temperatura.
E sono scenari non piacevoli, voglio dire, c'è una sorta di allarme sul clima che genera anche proprio un'incertezza, un'inquietudine nella popolazione, Anche perché ci si dice, da una parte siamo ancora in tempo, è un processo reversibile, si può fare qualcosa. E poi naturalmente ci sono le polemiche con chi dice invece si sta esagerando, con chi dice bisogna trovare delle vie diverse. Immagino che per uno scienziato non sia facile, poi quando tutto si incrocia con la politica, con le lobby, con tutto il resto, e il puro dato scientifico diventa difficile da mantenere come dato di partenza, come dato sul quale ragionare.
Allora, diventa difficile da mantenere, però anche qui ci sono stati in passato molti scenari. Si è deciso con gli scenari CH 2018 di limitarsi a due, in maniera da poter fare una comunicazione più efficace. C'è il famoso scenario contraddistinto dal cosiddetto RCP 8.5, con questi lettere e cifre, i climatologi intendono i scenari climatici, che sostanzialmente è quello che ci proietta la situazione come se non facciamo nulla. È chiamato anche, usando un inglesismo, il business as usual, cioè continuiamo così,
Senza interventi da parte umana.
senza interventi, e secondo questo scenario potremmo avere un riscaldamento superiore ai 4 gradi per la seconda metà, appunto, del secolo che stiamo vivendo.
Che comporterebbe delle conseguenze poi visibili nella natura che ci circonda, nell'ambiente.
Sì, comporterebbe a un'esacerbazione di quelle conseguenze che già abbiamo documentato, perché ricordiamoci che noi abbiamo già osservato un riscaldamento e delle conseguenze, quindi riusciremmo a prevedere abbastanza facilmente cosa succederà in futuro.
Questo è il primo
Questo è
scenario.
il primo, ma il secondo è, secondo me, il più interessante, perché è il scenario RCP 2.6 ed è quello che contempla delle misure di protezione del clima, quindi sostanzialmente un ritorno agli scenari di emissione precedenti al 1990, quindi compensazione delle emissioni di CO2, in qualche modo anche una loro cattura, quindi sfruttando sia quei pozzi naturali come potrebbero essere il bosco, o se pensiamo a livello globale, gli oceani, e poi anche degli scenari, punti di miglioramento tecnologico sullo sfruttamento energetico e di cattura della CO2 dell'atmosfera, anche qui grazie alla tecnologia. Questo scenario è interessante perché andrebbe a limitare il riscaldamento sostanzialmente a quanto osserviamo oggi, quindi siamo a 2 gradi. Rimarremmo in questa forchetta di un grado e mezzo, 3 gradi al massimo. E quello che è interessante su questo scenario è che necessita però di agire in maniera attivamente urgente. Non possiamo aspettare altri 20-30 anni per prendere questo scenario di diminuzione delle emissioni di CO2. Per fare un esempio pratico tra i due scenari, prendiamo l'anno scorso, quindi il 2022. Secondo anno più caldo di tutta la serie storica di misurazioni. Secondo lo scenario, diciamo, business as usual, il 2022, nel 2085, sarebbe un anno fresco.
Vabbè.
Questo penso che fa riflettere. Secondo uno scenario di protezione del clima, il 2022 resterebbe comunque un anno caldo. Quindi, se vogliamo avere un anno stile 2022 nel prossimo futuro, che sia fresco o che sia caldo, questo è ancora nelle nostre mani.
Lo scenario 2 poi ha diversi parametri di applicazione, si può intervenire più o meno massicciamente. E immagino che comunque tutto sia per preservare lo status quo, non è che si possa poi invertire il fenomeno di riscaldamento.
Ma allora, questo direi esula un po' dalle mie competenze, però se andiamo a mettere in relazione i tassi di CO2 nell'atmosfera con la temperatura globale, è qualcosa che siamo riusciti a visualizzare molto bene, osservando questo andamento sui tempi lunghi, e qui faccio riferimento per esempio alla ricostruzione dei tenori di gas a effetto serra racchiusi nelle bolle d'aria all'interno delle calotte glaciali. Grazie all'Antartide riusciamo a risalire su circa 1 milione d'anni, andando a guardare questo parallelismo. È chiaro che se noi riuscissimo in qualche modo a diminuire le emissioni, a catturare, perché non basta diminuire le emissioni perché abbiamo già portato molta CO2 nell'atmosfera, ma a catturare parte di questa CO2, quindi far diminuire queste parti per milione che abbiamo nell'atmosfera, riusciremmo effettivamente a riportare la temperatura e quindi il sistema climatico in un sistema ad evoluzione più naturale. Però questo necessita di provvedimenti che siano presi sostanzialmente ora, non bisogna aspettare ulteriormente.
E quindi il lavoro di ricerca di uno scienziato che lei fa comunemente, che è un lavoro di approfondimento e che richiede anche tempo, calcoli e prove, viene posto su un piano anche di urgenza e di attualità. Bisogna insomma riuscire a lavorare a cavallo di una richiesta di tempo e di pazienza, che è quella accademica, e però anche di una effettiva urgenza sociopolitica.
Sì, esatto, e appunto per poter mitigare in questo modo questa urgenza e portare dei dati solidi, per esempio io non mi occupo direttamente di meteorologia e di climatologia, ma piuttosto di ricerca sull'impatto, in particolare in alta montagna, dei cambiamenti climatici, e poi su cercare di ricostruire l'impatto del clima del passato sulle comunità che hanno abitato, in particolare la Svizzera italiana e il sud delle Alpi.
Questo è il suo ambito
Questo è il mio
specifico di
ambito
ricerca.
specifico, però. Più torniamo indietro, più infittiamo i dati prima delle misurazioni, più creiamo delle serie storiche lunghe che permettono di irrobustire questi modelli di predizione del futuro. Perché la chiave è tutta lì, è convincere la politica che questi sono dei modelli scientificamente basati, non sono delle proiezioni stregonesche, sono dei modelli scientifici e la via da intraprendere. Con un certo margine di incertezza che c'è sempre nella scienza, è comunque ben chiara.
E quindi il suo compito specifico è quello di capire che cosa sia accaduto prima. E
Sì, esatto.
anche per fare questo immagino che poi dal punto di vista concreto non sia facile, insomma bisogna basarsi anche su ipotesi, non è che c'è una certezza.
No, non c'è nessuna certezza, però abbiamo dei metodi che permettono delle datazioni degli eventi, abbiamo quelli che chiamiamo dei proxy climatici, quindi delle osservazioni che permettono di ricostruire con una buona approssimazione le condizioni di temperatura media, per esempio il limite superiore della foresta o degli alberi. Nelle mie ricerche ho avuto modo di ritrovare, è stata una delle prime scoperte, dei frammenti di larice a 2500 metri in Val Malvaglia. Uno potrebbe dire, vabbè, un pezzo di legno trovato in una falda di detrito, quindi in questi blocchi che portano dentro di sé del ghiaccio. Questo pezzo di legno però è risultato del periodo caldo medievale, quindi datato tra il primo e il secondo secolo dopo il 1000, ed è interessante perché poi facendo tutte le debite considerazioni permette in qualche modo di ricostruire il clima di quel periodo che è usato un po' come modello per il periodo caldo attuale, con la differenza che durante il periodo caldo medievale non c'erano emissioni di gas a effetto serra da parte dell'umanità.
È molto interessante questo perché si vede proprio come dal lavoro di uno scienziato e anche da piccoli dettagli in fondo si arrivi a una lettura della situazione attuale e poi con l'incrocio di altri specialisti a una proiezione per il futuro e anche poi all'esigenza di fare qualcosa. Grazie Christian Scapozza per questo aiuto nel capire la situazione attuale, grazie anche per i giorni scorsi, per averci accompagnato lungo tutta questa settimana e per essere venuto addirittura in carne e ossa oggi nello studio di Rete 2. Grazie e buona giornata e speriamo alla prossima.
Ma grazie a
Presto.
lei, è stato un enorme piacere.
Rete 2.